Ciao a tutti, sono Marco e come al solito sono qua per aiutarti a migliorare il tuo italiano. Bene, oggi qua a Busto Arsizio, la mia città, in Lombardia, fa un po' caldo. Nonostante sia il mese di ottobre, la temperatura è piuttosto alta. E non è ancora arrivato l'autunno, in realtà. E sembrava fosse arrivato, poi invece le temperature si sono alzate e adesso fa anche un po' caldo. Va bene. Allora, oggi parlerò di un argomento di scienza. Sapete, chi da un po' mi segue, ogni tanto faccio anche dei podcast così, un po' di scienza, senza nessuna pretesa di essere un tecnico o un esperto, però mi piace. Bene, in questo podcast parlerò, diciamo, più che altro di un personaggio importante per la storia della scienza, Charles Darwin, che ha scritto un trattato sulle origini delle specie. Ecco, un trattato è diciamo che è un libro che parla di un argomento che può essere di scienza, di psicologia, di medicina. Diciamo che è un libro che tratta, cioè descrive, diciamo, nei particolari un argomento. Darwin ha scritto in pratica due libri. Uno in cui descrive il viaggio che lui ha fatto, e un altro in cui spiega, diciamo così, la sua teoria. Parlerò prima del suo viaggio, poi un po' della sua teoria, l'origine delle specie. Dunque, vorrei premettere che ho deciso di parlare della vita, delle scoperte, diciamo, di Darwin, perché secondo me la sua vita rappresenta l'esempio di un uomo che aveva un interesse grandissimo per la scienza, ovviamente, in particolare per la biologia e la geologia, ma rappresenta soprattutto un esempio, diciamo, dell'impegno, no? della dedizione, secondo me, della passione che ci vuole per ottenere risultati in un campo, no? In tutti i campi questo è necessario, secondo me. Darwin ha dedicato 5 anni della sua vita, da giovanissimo, a girare per il mondo, in condizioni non certo confortevoli. Ha fatto il giro del mondo su una nave, una barca a vela. Non era in una moderna nave da crociera, era su una barca a vela, non molto grande, tra l'altro. Ho letto parte del suo libro in cui descrive il suo lunghissimo viaggio. È molto bello. La traduzione in italiano che ho trovato è fatta molto bene. Ovviamente è un libro scritto da un naturalista e quindi a volte, anzi spesso, diciamo, si sofferma a descrivere particolari e comportamenti di insetti, di animali, ma secondo me può essere interessante, soprattutto per le descrizioni. Darwin infatti descrive anche l'ambiente che lo circonda, a volte le persone e i luoghi che visita. Ecco, le descrizioni dei luoghi che Darwin ha visitato sono fatte molto bene, rendono bene l'idea di cosa erano quei luoghi nel 1800. Bene, premesso questo, incominciamo. Dunque, Darwin nasce in Inghilterra nel 1809 e già da ragazzo, diciamo che manifesta, cioè fa vedere, no? Un interesse per la scienza e per la natura in generale. Infatti da ragazzo, all'età forse di 14 anni, faceva degli esperimenti insieme al fratello in una specie di capanna, e probabilmente questi esperimenti provocavano degli odori nauseabondi, cioè molto fastidiosi, cioè insopportabili. Non so esattamente cosa facesse. Per questo comunque il padre gli aveva impedito di fare questi esperimenti vicino alla casa, e aveva dato ai due ragazzi, a lui e al fratello, un luogo appartato, un po' isolato, praticamente il locale degli attrezzi, dove fare questi esperimenti. Dunque, Darwin collezionava anche uova di uccelli e insetti. Doveva quindi essere, diciamo così, un ragazzo un po' strano. Bene, all'età di 16 anni il padre lo iscrive alla facoltà di medicina, ma Darwin non era molto portato per la medicina. Ecco, non essere portati significa non avere voglia, non avere a volte la voglia di fare una cosa, ma anche non essere adatti per fare una cosa. Quindi lui non era adatto per fare il medico. Infatti, quando si faceva l'ora di studio assistendo a interventi di chirurgia, lui si sentiva male. Chiaramente la medicina non faceva per lui. Ecco, a volte si dice, questa cosa non fa per me, non fa per me, cioè non mi piace, magari ha degli aspetti che non sopporto, che mi danno fastidio. Bene, nel 1827 il ragazzo abbandona gli studi di medicina, aveva 18 anni. Il padre cerca di indirizzarlo, ancora una volta, ecco, indirizzare significa tentare di far fare una cosa a qualcuno, tenta di indirizzarlo verso gli studi ecclesiastici, cioè voleva farlo diventare un prete. Bene, ma anche qui Darwin non si trovò a suo agio. Però, in questo periodo conosce dei naturalisti, uomini di scienza, e qui comincia la sua strada di naturalista. Fa anche dei viaggi in nave nel Mediterraneo. E poi ad un certo punto capita una cosa un po' casuale che dà l'occasione a Darwin di fare un viaggio intorno al mondo, appunto con una nave. Dunque, infatti era stato organizzato un viaggio a carattere scientifico con una nave in grado di affrontare gli oceani e di fare il giro del mondo. L'organizzatore di questa spedizione, fatta, diciamo, per esplorare e mettere a punto le carte geografiche, voleva avere a bordo, sulla nave, anche un naturalista e aveva già scelto un'altra persona. All'ultimo momento, circa un mese prima, questa persona, decise di rinunciare al viaggio e allora l'organizzatore pensò di offrire il posto, appunto, a Darwin. Ecco, per questo viaggio Darwin non avrebbe ricevuto alcuna retribuzione, nessuna paga. Sarebbe stato solo imbarcato sulla nave come naturalista. La nave era un brigantino britannico, il Beagle, una barca a vela abbastanza grande, no? Era una, abbastanza, non era in realtà, non era molto grande. Era lunga 27 metri e larga 8. Ecco, navi del genere erano molto frequenti nel 1800 e spesso facevano anche naufragio quando incontravano tempeste e venti molto forti. Bene, il viaggio inizialmente prevedeva, diciamo, una durata di 2 anni, ma poi finì per durare ben 5 anni e portò Darwin in molti posti sperduti, diciamo così, in tutti i continenti. Il viaggio ebbe inizio il 27 dicembre del 1831 da Plymouth in Inghilterra. La prima tappa furono le isole dell'arcipelago di Capo Verde. Dunque, Capo Verde è un arcipelago dell'Oceano Atlantico a circa 5 ore di volo da Londra. Oggi, con i voli di linea, diciamo, Capo Verde è una meta turistica raggiungibile facilmente. Nel 1830 arrivarci voleva dire salire su una nave e affrontare l'Oceano Atlantico. La nave fece una prima tappa a Tenerife, nelle Isole Canarie, ma nessuno poté scendere a terra. Ecco il testo scritto da Darwin. Siamo giunti il 6 gennaio a Tenerife, ma ma ci è stato impedito di sbarcare perché temevano che portassimo il colera, una malattia. A quell'epoca, un altro dei pericoli dei viaggi in mare erano ovviamente le malattie, che spesso erano anche mortali. Ammalarsi durante un viaggio in nave era ovviamente pericoloso e spesso i marinai, quando sbarcavano da una nave, portavano nei porti delle malattie. Il Beagle proseguì quindi fino a Capo Verde. Qui Darwin scese a terra ed esplorò l'isola, facendo ricerche anche di carattere geologico e raccolse dati su animali e piante. Dunque, ecco una parte della sua descrizione delle isole. Il 16 gennaio 1832 abbiamo gettato l'ancora presso Santiago, la principale isola di Capo Verde. I fuochi vulcanici di epoche passate e il calore cocente del sole tropicale hanno reso in molti punti il suolo sterile e inadatto alla vegetazione. A stento, cioè con difficoltà, si può vedere il verde di una foglia lungo ampi tratti delle pianure laviche, cioè fatte di lava. Eppure greggi di pecore, insieme a qualche mucca, riescono a viverci. Quando le isole sono state scoperte, le immediate vicinanze di Porto Praia, la città più importante, erano coperte di boschi, il cui taglio indiscriminato ha causato qui, come a Sant'Elena, e in alcune delle isole Canarie una sterilità quasi completa. L'uccello più comune è il martin pescatore, che se ne sta tranquillamente appollaiato, cioè attaccato, diciamo, appollaiato sui rami della pianta del ricino. Dunque, da Capo Verde il viaggio prosegue fino ad arrivare in Brasile, a Rio de Janeiro. In queste occasioni Darwin esplorava, diciamo, l'interno del continente a cavallo, accompagnato da altre persone. Le condizioni non erano certe favorevoli, non esistevano hotel, non esistevano i resort in cui alloggiare, ma l'esploratore si doveva accontentare di quello che c'era all'epoca. Ecco una descrizione del luogo dal libro di Darwin. Il nostro gruppo era composto da 7 persone. La prima tappa è stata molto interessante. La giornata era estremamente calda e quando passavamo tra gli alberi ogni cosa sembrava immobile, tranne le grandi brillanti farfalle che svolazzavano pigramente intorno a noi. I colori erano intensi, con una predominanza di blu scuro e il cielo e le calme acque della baia rivaleggiavano tra loro quanto a magnificenza. Dunque, rivaleggiare significa fare a gara, avere un rivale, qualcuno o qualcosa con cui confrontarsi. Qui è chiaramente una metafora. Il cielo e l'acqua fanno a gara, rivaleggiano per vedere chi è più bello, magnifico. Dunque, Darwin in Brasile entra nella foresta e viaggia a cavallo per ore. Il gruppo, composto da 7 persone, si ferma a riposare in una specie di casa albergo. Ecco la descrizione. Queste case sono generalmente di grandi dimensioni e costruite con grossi pali messi in verticale e rami intrecciati e quindi intonacati. L'intonaco è quella specie di cemento che di solito copre le facciate delle case. Di rado hanno un pavimento e mai delle finestre con vetri, ma sono generalmente dotati di un buon tetto. In queste costruzioni la facciata è aperta a formare una specie di portico in cui sono sistemati tavoli e panche. I viaggiatori possono riposare, per quanto possibile, su una piattaforma in legno sopra la quale è posta una sottile stuoia, cioè una specie di tappeto di paglia. Ecco, questo per farvi capire in quali condizioni si svolgeva il viaggio. Scrive ancora Darwin. Appena arrivati, era nostra abitudine dar da mangiare ai cavalli e poi chiedere se era possibile avere qualcosa da mangiare. Qualsiasi cosa vogliate, era la risposta, ma le cose non erano esattamente così. Darwin scrive che loro chiedevano: potete favorirci del pesce? No, signore. Minestra? Minestra? No, signore. Pane? No, signore. Carne secca? No, signore. Se eravamo fortunati, in un paio di giorni ricevevamo pollame, riso e farina. In alcune occasioni, però, come a Campos Novos, l'esploratore ha trovato invece una buona accoglienza e ha potuto mangiare in modo ottimo. In Sud America Darwin trascorse 3 anni, esplorando e raccogliendo dati e campioni di animali e di piante che poi spediva in Inghilterra. Nelle descrizioni fatte durante le sue osservazioni di insetti, Darwin era molto preciso e riusciva a cogliere particolari informazioni utilissime per i suoi studi. Osservava il comportamento dei ragni che catturavano insetti, il modo in cui i ragni intessevano la loro ragnatela e il modo in cui gli insetti catturati tentavano di sfuggire. Annotava la colorazione delle piante, delle foglie e delle rocce, catalogando tutto ciò che incontrava durante le sue lunghe escursioni a cavallo all'interno del continente sudamericano. Nella Terra del Fuoco, la punta più meridionale dell'America del Sud, esiste un monte chiamato Monte Darwin. Fu il comandante del Beagle che decise di chiamare quella montagna Darwin, perché Darwin era riuscito un giorno a salvare dei marinai in grande difficoltà su una scialuppa, una piccola barca che serve quando le navi stanno per affondare. E quindi, in occasione del 25° compleanno di Darwin, quindi il 12 febbraio 1834, venne dato il nome alla montagna che fu avvistata dalla nave, quindi Monte Darwin. Durante il viaggio in Sud America, Darwin passò molti giorni sulla terraferma, a esplorare, raccogliere dati e materiali per capire e catalogare i vari animali che di volta in volta incontrava. Un'altra tappa fondamentale del viaggio furono poi le isole Galapagos, al largo delle coste dell'Ecuador, a circa 1.000 km dalla costa dell'Oceano Pacifico. Queste isole, oggi frequentate da turisti un po' di tutto il mondo, sono molto particolari. Perché? Perché il loro ambiente naturale è ancora in gran parte, incontaminato. La distanza dal continente, no? E da ogni terra, da ogni altra terra, ha consentito, diciamo, lo sviluppo di specie vegetali e animali uniche al mondo. Ci sono infatti, solo su queste isole, tartarughe giganti, no? Iguane, che sono una specie di grossa lucertola, e diverse specie di piante presenti solo qui. La superficie di queste isole è circa 8.000 km quadrati, quasi come una regione italiana, l'Umbria. Ecco, citerò alcune delle specie più diffuse nell'arcipelago. Ecco, tra questi l'albatro, l'albatros, no? Che è un grande uccello marino con una copertura alare addirittura di oltre 2,5 metri. Vive alle Galapagos per alcuni mesi, poi migra verso sud-est, in Perù e in Ecuador. Ecco, dopo le Galapagos, Darwin ha attraversato tutto l'Oceano Pacifico, si è fermato in Australia, a Sydney, e poi ha attraversato l'Oceano Indiano, è arrivato di nuovo nell'Oceano Atlantico. Ha girato in pratica intorno all'Africa ed è ritornato in Brasile e da lì in Inghilterra. Il giro del mondo, come ho detto, in 5 anni. Bene, dopo aver raccolto tutti questi dati, dopo alcuni anni, Dopo il suo viaggio, Darwin scrive il suo trattato, L'origine delle specie. Ma che cos'è una specie? Dunque, come definizione, ecco, possiamo dire che una specie è un insieme di individui, no, esseri viventi, ad esempio i leoni, che accoppiandosi tra di loro possono generare figli che a loro volta possono continuare la specie. Ecco, la sua teoria dell'evoluzione della specie, delle specie, in grandissima sintesi, cioè una sintesi, un riassunto di qualcosa, dice che tutte le specie che esistono derivano da un unico, antichissimo antenato, dalle origini lontanissime, milioni di anni. Secondo Darwin, tutti gli esseri viventi si evolvono, cioè cambiano, per adattarsi meglio all'ambiente. Quindi, in pratica, secondo Darwin, sopravvivono solo gli organismi, cioè gli esseri viventi, che sanno adattarsi meglio all'ambiente e anche, ovviamente, ai cambiamenti dell'ambiente. Ma secondo Darwin, l'evoluzione è in parte, anche casuale, dettata dal caso. Una specie cambia anche per piccoli, diciamo così, errori nella riproduzione del DNA. Così, casualmente, nasce un individuo con una caratteristica, casuale, che lo rende un po' diverso dagli altri. Questa caratteristica, magari, porta anche un vantaggio, a questo individuo. Così, per selezione naturale, è così che si, no? Selezione naturale, tutti gli individui che hanno questa caratteristica sopravvivono meglio degli altri. All'interno di ogni specie, dice Darwin, c'è anche una competizione, come una lotta per le risorse disponibili. Quindi, in generale, sopravvivono gli appartenenti a una specie che sono, diciamo, più forti, o forse più intelligenti, e quindi questi individui trasmettono i loro caratteri ai loro discendenti e così via. Ecco, in effetti, se guardiamo, in natura esistono esseri viventi diversissimi tra di loro, che si sono adattati ad ambienti diversi e a volte estremi. Facciamo un esempio. Un esempio è l'orso polare, che ha una pelliccia bianca per mimetizzarsi con il bianco della neve e dei ghiacci. Cioè, le sue prede hanno difficoltà a vederlo, no? Lui è bianco come i ghiacci, come la neve. Poi ha uno spesso strato di grasso che lo protegge dal freddo. Ha zampe molto grandi che gli permettono di camminare nella neve. Un altro esempio, la giraffa. La giraffa ha il collo e le zampe lunghe per poter mangiare le foglie dei rami più alti, no? Degli alberi più alti. Ha il pelo a macchie per mimetizzarsi nella savana. È quindi possibile, che in un lontanissimo passato sia nata una giraffa che casualmente aveva il collo più lungo delle altre. Questo fatto ha dato a quella giraffa un qualcosa in più rispetto alle altre. Così, diciamo, i suoi discendenti, che avevano il collo lungo, riuscivano a mangiare di più delle giraffe con il collo corto. Alla fine, la selezione naturale ha fatto sì che ora esistono solo giraffe dal collo lungo. In questo modo, le giraffe si sono anche adattate all'ambiente dove ci sono pochi alberi ed è importante riuscire a mangiare le foglie più in alto. Alcuni animali, come ad esempio la marmotta, hanno escogitato, trovato un modo, diciamo, singolare di adattarsi all'ambiente. La marmotta va in letargo, cioè in inverno dorme. In primavera e in estate mangia molto e ingrassa. Mette su chili, potremmo dire. Poi, durante il letargo, in sostanza dorme, consuma pochissime energie e si sveglia solo in primavera. Anche ovviamente altri animali vanno in letargo, l'orso ad esempio. Quindi, alla fine, potremmo dire che quella di Charles Darwin è stata un'intuizione che ha rivoluzionato il concetto stesso di evoluzione delle specie esistenti. Bene, l'ho fatta un po' lunga, spero che non vi siate annoiati troppo. Vi ringrazio per l'ascolto. Ciao!